Se vogliamo iniziare lentamente. Bene, iniziamo pure. Prima di tutto buonasera a tutti presenti, grazie per la presenza, perché consideriamo che un'iniziativa dopo cena politica d'estate a Iesi, dopo che ha piovuto, ha le sue criticità, considerando pure l'argomento che non è scontato a livello de partecipazione. E l'argomento è un qualcosa che è all'ordine del giorno, non solo attuale di questi giorni, ma ormai da diverse decine d'anni. Che vuol dire? Parliamo di sanità pubblica questa sera, ne parliamo con diverse esperienze, con diverse persone che a vario livello, o a livello sindacale o a livello lavorativo o a livello solidaristico, in questa regione, sia nella provincia di Ancona sia nella provincia di Pesaro, hanno fatto qualcosa in difesa della salute pubblica, in difesa della sanità pubblica, dei servizi. Io cercherò di fare da moderatore e aprirò, come sto facendo, la serata, e la chiuderò per una serie di conclusioni. Aprirla non è difficile, ci sono alcune notizie di oggi che riguardano sia a livello locale che a livello nazionale, utili a farci riflettere. A livello locale abbiamo letto che le Marche, l'Umbria e il Veneto sono risultate come regioni benchmarking, nome orribile, vuol dire di riferimento, virtuose, da copiare, a livello nazionale per i conti pubblici che tengono nella gestione. Marche, Umbria e Veneto. Se fate un giro sul sito dell'Istat e cercate qualche indicatore che riguarda privatizzazioni, che riguarda riduzione del personale sanitario, che riguarda aumento dei costi e tant'altro, queste regioni ci sono. Il taglio dei posti letto a livello nazionale, a livello della regione Marche, no, è un qualcosa di incontrollabile. Ma non parliamo solo di noi, perché stiamo parlando di una regione, di un servizio sanitario regionale che sta all'interno di un servizio sanitario nazionale che festeggia i suoi 40 anni universalisti, figli di un'idea universalista, di un'apertura, di un accesso collettivo a tutti, soprattutto a chi aveva meno risorse. L'Italia in questo ha fatto scuola a certi livelli, come ad esempio la legge Basaglia, che però per buona parte ancora non è stata applicata, come per la legge dell'interruzione volontaria di gravidanza, che ancora oggi c'ha qualche problemuccio ad essere pienamente applicata, mentre l'Irlanda e l'Argentina fanno storia acquistando un diritto richiesto da tempo. Bene, l'Italia, che ha fatto storia sulla sanità, secondo un rapporto dei consumatori europei del 2017, su 35 paesi europei presi in analisi è al 20° posto. Al 20° posto, considerando l'equità, l'accesso, considerando le prestazioni, considerando varie variabili, un totale di 46 variabili. E fra queste variabili ce n'è una che riguarda la spesa farmaceutica, ce n'è una che prende in considerazione il livello di corruzione presente nel paese, presente e legato a temi della sanità, dove dice il rapporto europeo che Grecia e Italia, nonostante siano dei luoghi dove si lavora bene, dove i professionisti, medici, infermieri, ma tutti lavorano bene, il livello di corruzione è tale da mantenerli a livelli bassissimi. Ecco, io penso, non vorrei fare delle forzature, ma penso che anche lo spirito di questa serata sia rendersi conto dei diritti e del contesto in cui ci troviamo oggi, in merito alla salute, in merito a un contesto più ampio, dove se l'Italia è un paese dove viene smantellata la sanità pubblica, anche per l'enorme corruzione insita in essa, qualcuno a livello apicale che si interessa di cose meno importanti e fomenta solo l'odio dovrebbe interessarsi realmente di questi elementi che disturbano. Punto. Presento i nostri ospiti, Stefano Tenenti, dell'Unione Sindacale Ibase, una militanza sindacale storica che ci farà una panoramica su quello che è la situazione dei lavoratori, perché sanità vuol dire lavoratori, vuol dire spese, vuol dire servizi. Attilio Casagrande, come esperienza, e non sarà la sola, magari le altre più narrate in maniera indiretta, l'esperienza che il mutualismo, la solidarietà può farsi strumento di fronte a un decadere dei servizi. Fernanda, da Fano, che ci parla delle esperienze di chi non accetta quello che è il taglio dei posti letto, il taglio dei servizi, il taglio degli ospedali, la chiusura e così via. Io non ho detto niente degli ospedali chiusi in passato perché sapete le storie. E infine Giacomo, anche lui sindacalista della CGIL a Iesi, che magari proprio perché siamo a Iesi può essere una chiave di lettura, sicuramente sarà una chiave di lettura non solo per la situazione locale, ma secondo l'algoritmo che il caro presidente Ceriscioli vuole fare a livello di ogni area vasta, di lasciare un solo ospedale. Notizie non confermate parlano di scelte prossime di ulteriori tagli a livello regionale. Ulteriori tagli vuol dire che la pediatria Fabriano scompare, ulteriori tagli vuol dire che l'Utica Senigallia scompare, eccetera, eccetera, eccetera. Questo non significa che centralizzare a Iesi sia una vittoria del territorio che altro. Chi ragiona in questo modo ragiona da sciocco. No, significa che sempre più si andrà di fronte a una non copertura di chi ha bisogno e a una mercificazione della salute. Iniziamo certamente da Giacomo. 10 minuti circa, in modo da fare più giri e così parliamo. Grazie. Microfono.
Buonasera a tutti. Grazie dell'opportunità, diciamo, per questo evento che permette di fare una chiacchierata insieme alle persone. Io devo adesso evitare il rischio di parlare di questioni sindacali, ma cercare di fare invece un ragionamento che interessa la cittadinanza, i cittadini, che poi interessa anche chi fa sindacato, perché a sua volta chi fa sindacato ha a che fare, si rivolge per motivi di salute alle nostre strutture pubbliche, quindi siamo sotto quel punto di vista tutti sulla stessa barca. Io vi vorrei raccontare questa cosa qui. Allora, c'è la discussione, c'è stato ieri il Consiglio Comunale intorno alla proposta di legge 145, che adesso in questo momento è bloccata, è in stand by la discussione, e anche quella abbraccia, diciamo, come motivazione la Regione Marche, si giustifica dicendo che questa proposta di legge va nella direzione di dare una risposta alle liste di attesa. Dicono che a chi si oppone a questa proposta di legge dice: questa è la soluzione, è la via maestra per risolvere il problema delle liste d'attesa. Allora, il problema delle liste d'attesa sta in questi termini, no? Perché anche l'attuale Ministro della Salute si è già attrezzato mandando una circolare a tutte le regioni in cui dà 15 giorni di tempo per rispondere, e ha dichiarato in questa circolare al Ministro Grillo quello che dovrebbero fare le regioni e come dovrebbero relazionare in merito allo stato dell'arte. Nulla di nuovo su questo fronte. Le liste d'attesa, noi in area vasta 2, e mi fa particolarmente piacere che questo evento sia organizzato qui a Iesi. È accaduto questo: noi nel 2014, parlo di una gestione, non c'era ancora Marini alla guida dell'Asor e non c'era Bevilacqua alla guida dell'Area Vasta 2, facemmo un accordo a livello di area vasta, di azienda, una cosa che dovrebbero fare tutte le aziende. Qualsiasi azienda si dovrebbe dotare in proprio, indipendentemente dalle delibere della giunta regionale di qualsiasi regione, hanno l'obbligo di dotarsi in proprio di una propria regolamentazione per le liste di attesa. È una specie di codice di condotta morale, di condotta di dignità per la persona, dove il professionista è tenuto, in quanto contrattualizzato dall'azienda pubblica, a cui si rivolgono le tasse pagate dai cittadini, a darsi una sorta di condotta di operato morale affinché il servizio pubblico sia al primo posto e non venga messo in secondo piano rispetto all'attività, diciamo, quella che configura guadagno, la libera professione. Noi a livello di Area Vasta 2 facemmo un accordo nel 2014 dove c'era scritto semplicemente che le attività rese in libera professione non dovevano superare il volume delle attività rese in regime di servizio sanitario nazionale. E per quanto riguarda i tempi di attesa, le attività rese in regime di servizio sanitario nazionale non dovevano essere più alti rispetto a quelle delle attività rese in libera professione. Cosa significa questo? Che la Regione può fare qualsiasi delibera che ritiene bella, bellissima e splendida, dicendo ci vogliono 4 mesi per fare questo esame, ci vogliono altri tot mesi o settimane per fare quest'altro, ma se tu ti doti di uno strumento di questo tipo dentro l'azienda e sei tenuto a stare dentro questi paletti e lo rispetti, non c'è il gioco per cui se io faccio prenoto un esame in regime di servizio sanitario nazionale e devo aspettare 6 mesi, ma se lo faccio a pagamento mi sento dire, chiunque di noi è capitato una volta allo sportello si sentirà dire che a pagamento nel giro di una settimana lo fai. Ecco, questa cosa qui questa capita dappertutto e la risposta che viene data dall'azienda è che a me la delibera di giunta regionale mi permette di stare dentro quei tempi e io rispetto quei tempi, però intanto la libera professione funziona come vi ho detto prima. Perché? Perché le aziende si dovrebbero dotare di uno strumento del genere. La risposta a questo accordo che abbiamo sottoscritto è stato il giro di vite, perché quell'accordo non è stato mai rispettato e anche la direzione di Area Vasta 2 che aveva sottoscritto quell'accordo è stata cambiata. Ovviamente la direzione che è intervenuta, quella successiva da Marini e Bevilacqua, non hanno avuto nessuna accortezza, diciamo, di onorare questo tipo di accordo. E adesso andiamo, diciamo, al punto di vista del comprensorio cittadino. Per quanto riguarda il primo cittadino di Iesi, no? Il primo cittadino di Iesi, il sindaco, quindi parliamo di una giunta comunale trasversale rappresentata da tutti gli schieramenti politici, la cosa che dovrebbe fare, e io ho cercato tante volte di far presente questa cosa, dovrebbe chiedere, diciamo, spiegazioni allo stato dell'arte rispetto al fatto che gli accordi regionali sulle liste d'attesa non siano stati rispettati, ma nessuno chiede il perché o chiede il rendiconto ai manager della sanità. È stato firmato sempre nel 2014 un accordo regionale che prevedeva un protocollo regionale che è stato poi nel 2015, appena arrivato Ceri Scioli, è stato ribadito perché era stato firmato da Spacca, dove erano previsti a livello di area vasta dei tavoli sia con le parti sindacali ma anche con le istituzioni, quindi con i sindaci, con la conferenza dei sindaci, che erano definiti tavoli di confronto permanenti e di monitoraggio su diversi temi, e tra questi temi c'erano anche le liste di attesa e la mobilità passiva. Di questi tavoli, se si fa una domanda al sindaco di Iesi, Bacci, e con tutta la conferenza dei sindaci e il presidente, se questi tavoli siano stati fatti sulle liste d'attesa, la risposta già la sappiamo. E allora, quando c'è però un giudizio, come è capitato di recente al comune di Iesi, dove io non faccio un discorso di colore politico, di schieramenti, però se si prova a fare una discussione seria in cui si pone, per me in maniera molto onesta, la sfiducia del direttore dell'area vasta che non fa questi tavoli sulle liste d'attesa che riguardano i cittadini, a cui è possibile chiedere perché non viene rispettato l'accordo del 2014, perché il cittadino, se va allo sportello e lo fa a pagamento, lo fa nella in una settimana l'esame, mentre invece, ecco, mentre invece se non lo fa a pagamento deve rispettare i tempi stabiliti da Ceriscioli? Ecco, questa domanda non è possibile farla perché questi tavoli non vengono fatti, il sindaco non pretende queste spiegazioni, non si sa perché. Non si sa perché la risposta in consiglio comunale a Iesi alla richiesta di sfiducia del Bevilacqua è stata: non si può toccare un manager messo lì dalla regione. A me questa mi sembra sinceramente una risposta non adeguata, perché chi viene pagato per dirigere la sanità lo dovrebbe fare in scienza e coscienza, sapendo che c'è stata un'azienda, quella che dirige Bevilacqua, che si era dotato di uno strumento credo unico. Non credo che nella Regione Marche c'era un'altra azienda che ha fatto un accordo di questo tipo. Se ci sono, mi farebbe piacere saperlo, ma non credo. Allora questo sarebbe, diciamo, un elemento da interrogarsi. Il punto è che come mai il sindaco di Iesi non si interroga rispetto a questi mancati tavoli? Lui dovrebbe essere il primo cittadino e il primo a porsi la domanda che mi sto ponendo io dovrebbe essere il sindaco, se questi tavoli non vengono svolti. Perché dovrebbe dire ai cittadini perché non vengono svolti. Ma soprattutto io credo che a Iesi la cittadinanza si dovrebbe interrogare di quanti locali il comune di Iesi affitta alla struttura sanitaria pubblica per far fare la libera professione ai medici. Perché c'è anche questo a Iesi. Il professionista contrattualizzato è vero che può fare la libera professione, ma lo fa dentro i locali messi a disposizione dal comune. In un gioco di guadagno dove c'è il guadagno del professionista che fa la libera professione, l'azienda che prende l'introito e il comune che riscuote l'affitto. Ecco, questi io volevo andare semplicemente al punto perché almeno abbiamo parlato di questioni, diciamo, attinenti. Per quanto riguarda poi la situazione drammatica della nostra sanità, non posso far altro che descrivervi le condizioni di lavoro, le situazioni di lavoro che sono assolutamente insostenibili. L'ultima rendicontazione finanziaria che è stata fatta a maggio del 2018 da Marini, con la determina 329, che è stata valutata positivamente dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'ASUR, parla di un accumulo di ferie, di giornate di ferie non fruite in tutto il circuito ASUR, che si è triplicato rispetto al 2015. Triplicato. E quando le persone non possono andare in ferie nella sanità, siccome il materiale su cui lavorano è il materiale umano, aumenta il rischio di errore, aumenta il rischio di mancate risposte, aumentano i ricoveri prolungati, i ricoveri ripetuti, perché non c'è un'assistenza di qualità in quel caso lì. Questo dato è passato come un giudizio positivo, tant'è che i manager hanno preso già il premio di prodotti, il loro premio, come si chiama, il premio, quello che prendono loro, in più sanno già, perché funziona così in politica, che aspettavano tutti il rinnovo dell'incarico del direttore dell'IRCA, che era il primo che scadeva a luglio, siccome il direttore dell'IRCA, faccio i complimenti, vuol dire che stava bravissimo, è stato rinnovato, gli altri sanno in automatico che a ruota verranno rinnovati e quindi noi ci dobbiamo rimboccare le maniche perché questo passa il convento, però questo è il quadro desolante delle persone che governa la sanità in questo momento, una squadra ritenuta, diciamo, valida, però le situazioni stanno così. Ecco, io mi fermo per il momento perché non voglio rischiare di divagare. Non parlo dei tagli ai fondi contrattuali dei lavoratori, di questioni che si sommano alle mancate ferie e che comunque contribuiscono a definire un contesto di unità operative che è assolutamente devastante. Ecco, solo un breve accenno alla sanità privata, dobbiamo fare attenzione, non esiste solo lo spostamento pubblico dal privato, ma c'è anche la sanità privatizzata all'interno del pubblico stesso, perché quando Ceriscioli fa una riforma e dice che l'UTIC di Senigallia viene chiuso, faccio un esempio perché potrebbe toccare domani a un servizio dell'ospedale di Iesi, e crea un grosso polo intraarea vasta cardiologico a Pesaro, contemporaneamente alla chiusura dell'UTIC di Senigallia, e lascia l'area vasta 2 a dire che la riabilitazione cardiologica si farà a Senigallia, la CUZI a Iesi, la ritmologia a Fabriano e a Macchia di Leopardo. Lui in questo momento sta ridisegnando la sanità come vuole lui, anche quella è una forma di privatizzazione dentro il pubblico, non c'è solo quello dello spostamento materiale al privato, c'è anche la gestione privatizia della cosa pubblica, che credo che sia ancora più subdola, ancora più pericolosa, perché dopo determina la chiusura dell'ospedale di Osimo, perché giustificata ti dice perché lo dice il Ministero, non è vero, perché l'ultima conferenza dei sindaci che è stata presentata, Osimo faceva parte del quadro del riordino delle reti cliniche e non è stata mai, diciamo, questa cosa qui ritrattata, questa cosa come tante altre. E poi se veniamo a sapere che i soldi della sanità vengono investiti per acquistare per reggere settori che sono partecipate della regione in profondo rosso, come Air Dorica, come l'Interporto, tutte situazioni che la politica sta scaricando sulla sanità e che viene comprata dalla sanità. Questa è una forma di gestione privata dentro il pubblico.
Bene, Fernanda ci parla di quello che significa la mobilitazione al basso da parte dei cittadini e delle cittadine, degli utenti, che non è iniziata oggi, è iniziata da molto tempo e che dà molto fastidio, però dà anche i suoi frutti.
Sì, mi avvicino al reporter comune. Sì, grazie innanzitutto agli organizzatori dell'invito. Io vengo da Fano, quindi dall'area Vasta 1, c'è un'altra realtà che vi voglio raccontare, che può essere utile. Farò un focus sia sulle principali trasformazioni del sistema sanitario e sia su questo fatto particolarmente attuale, che è questa proposta di legge regionale 145, di cui si parla molto, però di cui magari è bene sapere il più possibile, visto che è ancora una proposta. Io faccio parte del Forum Provinciale per i Beni Comuni, che è un'organizzazione che lavora, diciamo, su tutto il territorio della nostra provincia, si occupa di beni comuni, gestione dell'acqua pubblica, gestione soprattutto dei rifiuti, ambiente e sanità, difesa della sanità pubblica. Allora, per inquadrare la legge 145 è molto importante collocarla dentro il suo contesto, cioè dentro quale fase di trasformazione si colloca. Noi sappiamo che le principali trasformazioni del sistema sanitario pubblico sono state avviate nel 2013 dalla delibera tristemente nota 3735, forse l'avete sentita, che praticamente mette in atto in particolare questo standard, questo numero che è bene ricordarsi sempre, è uno standard massimo di posti letto ogni 1000 abitanti ed è 3,7. Ve lo dico perché è importantissimo capire che dentro questo tetto massimo, cioè oltre noi posti letto ospedalieri pagati con i soldi pubblici, non ne possiamo avere. Dentro quel tetto lì non ci stanno solo i posti letto pubblici, quelli che andiamo a che vediamo negli ospedali pubblici, ci sono anche i posti letto convenzionati, privati convenzionati, che sono una cosa ben diversa dal privato puro, che è un'altra cosa. Questi sono servizi sanitari ospedalieri erogati per conto del servizio pubblico. Il privato convenzionato eroga servizi sanitari per conto del servizio pubblico, quindi impiegando risorse pubbliche. Quel 3,7 dentro lì ci stanno tutti e due, e ci stanno pure i posti letto di mobilità passiva che andiamo a comprare, a pagare, che la regione paga per noi fuori, quando facciamo, il più delle volte a causa delle liste d'attesa, la cosiddetta mobilità passiva, che è quel fenomeno per cui noi, non trovando la prestazione, più delle volte per questo, a volte per cercare il medico più noto, più per le cose più serie, ma se no molte volte anche perché troviamo le liste d'attesa, e quella è la mobilità passiva. Lì dentro c'è tutto, quindi noi dobbiamo stare molto attenti quando parliamo di privato convenzionato, perché ogni posto letto privato convenzionato è un posto letto di meno del pubblico, pubblico puro inteso, l'ospedale pubblico, perché dobbiamo stare dentro quel tetto lì, e ogni volta che andiamo a fare la mobilità passiva pure. Quindi questo è molto importante. L'altra, quindi ecco, nel, scusate, torno un attimo indietro, la delibera 735 quindi va ad attuare questo, no, nel 2013, va a ridurre i posti letto della nostra regione, va a ridurre il numero degli ospedali. Nella nostra provincia, vedete, Cagli, Fossombrone e Sassocorvaro, l'area vasta 1 siamo noi, voi siete l'area vasta 2, sarebbe la provincia, sono i territori provinciali, e voi i vostri ospedali, Chiaravalle, Cingoli, Sassoferrato e Loreto, area vasta 3, voi li leggete lì. Sono ospedali spesso dell'entroterra che vengono trasformati in strutture territoriali, che sono una buona cosa le strutture territoriali, non sono sbagliate in assoluto, sono sbagliate nel momento, cioè in questo caso sono andate a sostituire bruscamente l'assistenza ospedaliera, quella tradizionale, quindi per acuti e per lungo degenza ospedaliera, e hanno, diciamo, in un certo senso preteso di ridurre la domanda ospedaliera semplicemente riducendo l'offerta. Questi servizi territoriali in realtà sono partiti lentamente, sono servizi che dovrebbero tentare di ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso e l'inappropriatezza di alcune prestazioni, ma poi vedremo da alcuni risultati che la situazione nel nostro territorio è molto, non è migliorata affatto, anzi. Queste scelte che avvengono nel 2013 con quella delibera sono state puntualmente confermate nel 2016 dall'attuale amministrazione. Cioè non è che queste cose sono state fatte in passato e oggi non ci sono le responsabilità. Sono state tutte confermate, addirittura quei 13 ospedali trasformati in case della salute, che sono queste strutture territoriali che vi dicevo, praticamente sono strutture dove dentro ci dovrebbero essere i medici di famiglia, la possibilità di avere la diagnostica più semplice tutti insieme, no? Ecco, questa cosa qua nel 2016 è stata trasformata in ospedali di comunità. La parola un po' inganna perché sembra che c'è ancora l'ospedale, ma in realtà l'assistenza non è quella ospedaliera, è di tipo infermieristico e offrono le cure intermedie cosiddette, che non sono cure di assistenza ospedaliera. Quindi la parola un po' inganna. Gli ospedali di comunità sono strutture di assistenza territoriale che offrono servizi di tipo infermieristico per quelle persone che ancora non possono rientrare a casa, però non curano gli acuti, quelli che noi siamo abituati, no, a immaginare come la cura privilegiata di un ospedale. Pertanto nel 2016 il nostro standard di 3,7 posti letto, che già era stato tagliato nel 2013, viene ulteriormente ridotto. Perché? Perché ben 158 posti letto vengono ulteriormente declassati a posti letto di cure intermedie, quindi il nostro standard si abbassa ancora. Ecco perché troviamo negli ospedali rimasti questo sovraffollamento, in particolare dei pronto soccorso, perché mancano quelle strutture filtro che assorbivano, no, tutta la domanda di una popolazione tipica del nostro territorio, che è una popolazione longeva, quindi con tanti anziani e con una viabilità, una morfologia particolare. Noi abbiamo le valli fatte a pettine, abbiamo proprio un territorio che non si presta all'idea di grandi ospedali al centro di una pianura dove abbiamo le strade che ci collegano facilmente. Noi abbiamo strade messe in condizioni disastrate, una popolazione longeva con la possibilità che un anziano si acutizzi molto facilmente e molto frequentemente, e abbiamo appunto questa morfologia del territorio che rende difficili gli spostamenti, quindi è un modello che non convince, non è adatto al nostro territorio. Allora, la coincidenza vuole che proprio nel 2013 la mobilità passiva, quel fenomeno che vi ho detto, è uno dei principali indicatori che dice se una riforma funziona oppure no. Gli indicatori per dimostrare se un progetto di politica sanitaria funziona non è che sono poi tantissimi, sono soprattutto le liste d'attesa, ovviamente i costi, i risparmi, la mobilità passiva e le liste d'attesa sono dei forti indicatori di diciamo che il progetto funziona. Beh, la mobilità passiva, guarda caso, dopo un trend di diminuzione dal 2008 al 2012 graduale, costante, improvvisamente in due anni, nel 2013 e 2014, raddoppia da 22 a 46 milioni di euro. Quindi questo vuol dire che il territorio non riesce a dare risposte, e quindi questo avrebbe dovuto far riflettere subito che non andava bene. Ma se vogliamo dei dati più aggiornati,